Un saluto ai nostri ascoltatori, ben trovato a Emanuele Severino al nostro secondo incontro per esplorare il suo complesso, ricco, originale pensiero e per conoscere anche la sua vita. Ci sta facendo da guida l'autobiografia che il filosofo italiano ha recentemente pubblicato con Rizzoli col titolo Il mio ricordo degli eterni. Abbiamo visto ieri che abbiamo appunto esaminato alcuni aspetti. Quando ci siamo fermati agli inizi dell'avvio alla filosofia, agli studi, i primi insegnamenti, le prime pubblicazioni, poi le difficoltà con la gerarchia della Chiesa, l'estromissione dall'Università Cattolica di Milano, quindi la critica al cristianesimo, alla civiltà occidentale. Questa critica poi è andata oltre, siamo già negli anni 70, 90 del Novecento, con altri saggi come Abitatori del tempo e destino della necessità. Ecco, ieri proprio ci siamo fermati sul destino. Questa critica che lei ha avuto, diciamo, in quegli anni, non solo del cristianesimo, sono sue parole, ma del cristianesimo in quanto forma eminente della civiltà occidentale, quindi contro anche l'etnocentrismo dell'Occidente. Quindi dal suo libro Destino della necessità viene fuori questa sua critica esplicita contro l'alienazione come follia estrema dell'Occidente, anche in questo senso. Quindi un insieme di problemi con cui apriamo questo incontro, professor Severino.
Visto che lei ha introdotto questo tema dell'Occidente, precisiamo dicendo che l'alienazione nell'Occidente, cioè la follia estrema a cui parlavamo ieri, nell'Occidente raggiunge il culmine, ma non è che incominci con l'Occidente. Se pensiamo alla figura iniziale dell'essere Adamo. Adamo vuole diventare altro, e qui è la radice della follia del diventare nulla. Ancora non si sa nulla del nulla. E allora Adamo vuol diventare altro, addirittura uccidendo Dio, perché se vuol mangiare la mela, la quale gli consente di essere come Dio, mangiare la mela significa mangiare, cioè eliminare Dio. Allora c'è una forma preontologica della follia e poi c'è la forma che incomincia con i greci, che è il culmine, dove il diventare altro significa diventare nulla e uscire dal nulla.
Ricollegandoci un po' al discorso di ieri, ma c'è incompatibilità fra destino e cristianesimo?
Eh sì, questo l'abbiamo già chiarito dicendo che il cristianesimo, l'ha richiamato anche lei prima, è una delle grandi forme della convinzione che le cose siano un diventare nulla e un uscire dal nulla. Chiamiamo la definizione cristiana di creazione, e la creazione è dal nulla.
Torniamo allora ai temi degli anni 70, 80, 90. Abbiamo ricordato Destino della necessità, ma anche Abitatori del tempo. Ecco, quali sono i temi, gli argomenti in cui si sviluppa poi la sua ricerca filosofica in quegli anni, soprattutto in riferimento alla critica che abbiamo già accennato all'Occidente capitalistico che, si sviluppa ancora di più in quegli anni, professore?
In quegli anni, propriamente, il libro che in qualche modo fa da perno è Essenza dell'Nichilismo, che venne pubblicato nel 72 e poi venne ripubblicato da Adelphi, la quale editrice ha una collana dedicata ai miei scritti. E già, sì, è vero, già in Essenza del Nichilismo compare il tema della tecnica, perché detto in due parole, la tecnica è la forma più potente che oggi c'è sulla Terra di far diventare altro le cose, eh?
E proprio su questo ci fermiamo perché è uno dei temi che lei ha sollevato, diciamo, che poi anche i suoi allievi hanno poi sviluppato, come dicevamo prima, quindi intimamente legato a questa posizione critica verso la civiltà occidentale, la riscoperta della tecnica da parte di Emanuele Severino, il collegamento fra tecnica e violenza, per esempio. Non a caso il primo libro a questo riguardo, pubblicato con l'editore Rusconi, si intitola Tecne, le radici della violenza. Professore.
Si tratta di capire che l'errore non è una sorta di distrazione che si sarebbe potuto evitare qualora si fosse stati più capaci di ragionare. L'errore è qualcosa di inevitabile, ma ha una sua logica e all'interno dell'errore si può stabilire che cosa è meno o più coerente rispetto al basamento, cioè alla fede nel diventare altro. Allora, lo sviluppo più coerente è quello che da un lato è costituito dagli ultimi 2 secoli del pensiero filosofico, dall'altro dalla tecnica. Gli ultimi 2 secoli del pensiero filosofico, nel loro sottosuolo essenziale, mostrano che, data quella che viene ritenuta peraltro l'evidenza del diventare altro, del diventare nulla, dell'uscire dal nulla, allora non può esistere alcun eterno. Se non può esistere alcun eterno, allora la tecnica acquista, e semmai ritorneremo dopo su questo punto perché credo che sia importante, acquista la propria potenza proprio in relazione a questo atteggiamento del pensiero filosofico. Quindi niente tecnica autentica, questa è la tesi, dopo si
Sì.
tratta di vedere il fondamento,
Sì.
senza, per così dire, l'autorizzazione da parte della filosofia degli ultimi 2 secoli a andare oltre ogni limite.
Certo. Svilupperemo anche questo discorso attraverso gli altri suoi libri sulla tecnica, ma volevo specificare proprio perché le radici della violenza oggi sono nella tecnica.
Le radici della violenza sono nell'ontologia greca, perché se l'uomo si trovasse di fronte a un mondo che fosse, poniamo, un cristallo non scalfibile, non si proporrebbe di agire e non si proporrebbe alcuna violenza contro il cristallo, così come noi oggi non esercitiamo nessuna violenza contro il sole che riteniamo una sorta di cristallo non scalfibile. Allora, la radice della violenza è credere invece che la realtà non è un cristallo non scalfibile, non è un che di inflessibile, ma è un che di flessibile, di divisibile. È questa convinzione che sta alla radice di ciò che poi sviluppandosi diventa tecnica.
Non direttamente in un modo semplicistico la tecnica è alle radici della violenza, tutt'altro allora.
L'ontologia è alla radice della tecnica, cioè la violenza del pensiero ontologico sta alla radice della tecnica.
Lei poi appunto sviluppa questa sua particolare concezione sulla tecnica nel volume Destino della tecnica, pubblicato da Rizzoli nel 1998, poi ancora Dialogo su diritto e tecnica, la terza 2001. Quindi come avviene poi questo sviluppo attraverso questi altri suoi libri, soprattutto Destino della tecnica?
Qui c'entra un tema che tuttora mi interessa e poi che è particolarmente interessante per quanto riguarda la crisi economica che stiamo vivendo, i rapporti tra tecnica e capitalismo. Ecco, ancora si pensa che facciano un tutt'uno, e invece no, tratta di incominciare a capire che il capitalismo non è la tecnica. Che cos'è la tecnica rispetto al capitalismo? È ciò di cui il capitalismo si serve per realizzare il proprio scopo, che è l'incremento indefinito del profitto. Ora, il tema che ho così analizzato, direi abbastanza lungamente, è la necessità che il rapporto tra tecnica e capitalismo, dove la tecnica è il mezzo e il profitto è lo scopo, la necessità che questo rapporto si rovesci. E cioè il capitalismo debba finire col dover potenziare lo strumento che dovrebbe invece realizzare il profitto, ma potenziandolo assume come fine la potenza della tecnica e assumendo come fine la potenza non assume più come fine il profitto, ma allora il capitalismo non c'è più.
Salvatore Natoli è professore ordinario di filosofia teoretica presso l'Università Milano Bicocca ed è anche docente presso l'Università San Raffaele di Milano. È uno degli allievi più noti di Emanuele Severino. Professor Natoli, come possiamo riassumere i temi centrali della ricerca di Emanuele Severino?
I punti centrali sono ontologia radicale, cioè dire l'eternità del tutto. E allora, a partire da questo, il mondo staccato dal tutto, inteso proprio come l'immobile e l'inconfutabile anche dal punto di vista poi dell'argomentazione, staccare il mondo da questa visione di fondo, da questa immediatezza ontologica, staccarlo e vederlo nella sua parzialità, vuol dire pensarlo come manipolabile. Questa è l'estrema radicale alienazione dell'Occidente e ha, per Severino, due momenti apicali. In Eschilo, dove appare per la prima volta la possibilità che l'essere sia manipolato, Zeus. E quindi lì si formula il nichilismo dell'Occidente. In Leopardi, questa consapevolezza diventa estrema perché c'è il pathos del nulla, cioè talmente convinto che l'essere vada al niente che lo fa coincidere, c'è un'apoteosi del nulla. Quindi in Leopardi diventa esplicito e radicale e compiuto quello che in Eschilo era il gesto iniziale. E queste sono le coordinate di fondo su cui poi si iscrivono tutte le diverse sezioni e letture di Severino.
Ecco, per esempio, in questa concezione di fondo, che importanza ha nel pensiero di Severino la tecnica?
La tecnica è per Severino la condizione di evidenza assoluta, perché nel momento in cui si parla, si ritiene che l'essere possa passare a niente, che venga dal nulla e vada al nulla, cosa più della tecnica produce, quindi fa passare dal niente all'essere, dall'essere al niente. Quindi la tecnica è la radicalizzazione estrema di quella alienazione, perché nella tecnica diventa ovvio e costantemente praticato il passaggio dall'essere al nulla e dal nulla all'essere. E quindi è l'estrema alienazione. Allora poi Severino dice, ma questo è pensabile soltanto se la tecnica non si vede nella luce dell'essere. Se si vede nella luce dell'essere, si comprende che è alienazione, perché la tecnica non sa di essere alienata. Perché non vedendosi sullo sfondo dell'essere, non comprende la sua apparenza. Nello sfondo dell'essere noi comprendiamo l'apparenza della tecnica. E quindi tutto quello che la tecnica crede di fare, di fatto non lo fa.
Ancora un brano da suite per strumenti a fiato e pianoforte a guisa di percussione di Emanuele Severino, una suite composta negli anni 48-49 che ci accompagna come intermezzo musicale, come sosta di riflessione in questo incontro. Professor Severino, riepilogando un po' il discorso fatto finora, le faccio questa domanda. La tecnica, cioè come strumento attraverso il quale la civiltà occidentale o civiltà della tecnica domina il mondo, la realtà?
Oggi prevale, quando si parla della tecnica, mi riferisco per esempio a Heidegger, a Junger, prevale l'atteggiamento di condanna della tecnica. E invece stiamo dicendo che la tecnica è la forma più rigorosa di nichilismo. E la condanna viene da quelle istanze morali, umanistiche, che invece condividono col nichilismo l'essenziale, perché queste condanne umanistico-morali si fondano sulla persuasione che l'uomo sia appunto un essere effimero, caduco. E quindi sono forme, queste condanne, deboli di volontà di potenza che non riescono a scalfire e ad abbattere la forma forte di volontà di potenza in cui consiste la tecnica.
Quindi la tecnica come dominio alla fine?
Come super dominio, ma non nel senso che la cultura dell'Occidente, ma anche dell'Oriente, abbia in mano lo strumento capace di confutare la tecnica.
Quindi la civiltà della tecnica, possiamo dire, si è quasi sostituita al dio biblico, primo tecnico, e può ricreare il mondo, ma anche alla possibilità di annientarlo?
Sì, sì, però è un processo in atto, è un work in progress, cioè non è che già si viva il tempo del dominio della tecnica, no, si sta vivendo il tempo in cui ancora le forze che si servono della tecnica, il capitalismo in testa, credono di poterla guidare, ma non c'è solo il capitalismo che crede di potersi servire della tecnica, e c'è stato il comunismo, c'è la democrazia. C'è oggi quella forma di simbiosi strana tra capitalismo e comunismo, l'economia cinese. C'è lo stesso cristianesimo, perché il cristianesimo, anche lui, intende ormai la carità verso i popoli come un'organizzazione tecnica dell'atto caritativo.
Quindi lei mette anche in guardia verso una certa fede nel divenire, quando afferma appunto che la tecnica, oltre a ricreare il mondo, potrebbe anche annientarlo.
Certamente, la tecnica attuale è guidata dalla concettualità scientifica, la quale ha scoperto di essere tanto più potente quanto meno si presenta come verità definitiva, cioè come episteme della verità, come dicevamo ieri, e si presenta come sapere ipotetico deduttivo o anche come sapere statistico probabilistico. Stando in questo modo le cose, è chiaro che i risultati e la felicità che la tecnica può dare è una felicità ipotetica, e quindi nulla esclude che a un certo momento ciò che chiamiamo natura si ribelli e che tutte le leggi che la scienza oggi riconosce come valide siano infrante dalla ribellione delle cose.
E poi c'è anche un altro aspetto. Tutto questo, professor Severino, crea angoscia. Come rispondere, con quali strumenti, a questa angoscia del divenire?
Da quando questa angoscia nasce, si è tentato di escogitare i rimedi. Perché i grandi rimedi relativamente all'angoscia del divenire sono il mito, la filosofia è la tecnica. E sono rimedi nel senso che mi angoscio perché la morte è imprevedibile. Invece il mito racconta un senso del mondo che fa prevedere tutto l'essenziale all'uomo del mito. E questo però lo fa prevedere in senso appunto fideistico, arbitrario, volontaristico, laddove la filosofia lo fa vedere in senso razionale, in senso epistemico, ecco. E laddove la tecnica, quando la filosofia tradizionale tramonta, e cerca di praticarlo, ma ecco, non potendo più essere episteme, e quindi essendo aperta, come dicevo prima, sì, costruisce il paradiso della tecnica, quello che possiamo chiamare paradiso della tecnica, ma è un paradiso che non può presentarsi come garanzia assoluta che elimina la possibilità del precipizio in cui tutto può da un momento all'altro cadere. Non elimina la possibilità che si spalanchi il precipizio in cui tutte le cose, tutto il mondo può cadere.
Lei si è anche molto occupato di poesia, ha scritto due libri su Leopardi, per esempio, di teatro, ha tradotto l'Oristea di Eschilo, che poi è andato in teatro, è stata rappresentata con molto successo. Rispetto al discorso che facevamo prima, forse la poesia può farci da collegamento con la tecnica? Può essere un rimedio all'angoscia? Nel 1990 lei ha pubblicato il libro Il nulla e la poesia, alla fine dell'età della tecnica.
Prima c'è Leopardi, due punti, alla fine dell'età della tecnica, perché è un libro che guarda questo genio. Ecco, se c'è un personaggio, un uomo che merita la parola genio in senso superlativo, è Leopardi. Allora, è Leopardi che sviluppa questo discorso agli antipodi di Eschilo, perché quando Franco Parenzi mi propose di lavorare su Eschilo, accettai. Perché stavo già lavorando io, perché Eschilo, ecco, straordinario, perché nell'inno a Zeus Eschilo fa dire al coro: è necessario cacciare dalla mente con verità il dolore che rende folli. Questa è la sintesi del filosofare come rimedio vero contro l'angoscia del nulla. Guardiamo se me lo ricordo in greco: «Το ματαν αξος αποφροντίδος κρεβαλέιν ετετύμος». Ετετύμος vuol dire veramente, noi parliamo dell'etimo, di una parola che è la verità di una parola. «È necessario cacciare con verità il dolore che rende folli». Dalla mente, perché se non è consaputo il dolore non ci appartiene. Abbiamo lasciato da parte Leopardi, ma era per dire che Eschilo è l'estremo opposto di Leopardi. Leopardi anticipa la morte di Dio. Eschilo evoca il Dio, perché ciò che riesce a cacciare dalla mente il dolore è Zeus, cioè Dio. Quindi è il prototipo dell'episteme. In Eschilo è l'episteme nel suo carattere salvifico che si fa avanti, laddove in Leopardi è invece la cancellazione di ogni rimedio.
Ecco, vorrei tornare al titolo di questo libro che ho accennato prima, che mi intriga molto, penso anche i nostri ascoltatori, cioè lui dice come sottotitolo «Alla fine dell'età della tecnica», e poi come titolo «Il nulla e la poesia». Quindi la poesia può salvarci dal nulla, può essere un superamento di questa fine.
È un libro che è stato tradotto adesso in francese, Il nulla e la poesia. Ecco, l'espressione «alla fine dell'età della tecnica» vuol dire che Leopardi sa molto bene che, come dicevamo prima, che la tecnica è un rimedio che però non risolve i problemi, perché la tecnica ha costruito, pensiamo alla ginestra di Leopardi, la tecnica ha costruito Pompei, ma nella ginestra di Leopardi Pompei è distrutta. Allora, la civiltà della tecnica è rappresentata in quel Carme come Pompei, ma la città è distrutta. Rimane la selva delle ginestre, che sono il canto poetico, rimane ancora per un po'. Ecco, quindi alla fine, una volta che la civiltà della tecnica è finita, rimane ancora per un po' il canto poetico per consentire all'uomo di sopravvivere di fronte alla visione terrificante del nulla.
Vediamo di riepilogare in sintesi alcuni temi forti che abbiamo finora trascurato e che corrispondono appunto alle pubblicazioni degli ultimi 20 anni. Ecco, professor Severino, il destino e la verità della fede.
Stanno gli antipodi, perché la verità non può essere una fede. La verità è l'incontrovertibile, la fede è aperta al rischio.
Il tragico della follia.
Sì, è il tragico e la radice, appunto, come dicevamo, della violenza, perché se la follia consiste nella fede nel diventare altro, noi non ci pensiamo quasi mai, ma diventare altro vuol dire squartarsi. Non solo, ma invadere l'altro. Se una cosa diventa un'altra, si strappa da sé, ma nello stesso tempo penetra nell'altra e la distrugge.
La verità come sapienza.
Ma cosa vuol dire sapienza?
Ce lo dica lei, professore.
E non c'è una sapienza superiore alla verità. Cioè, la verità è la sapienza. Certo, si tratta di essere in grado di esibire le membra concrete della verità, che deve essere capace di togliere ogni negazione che presuma abbatterla.
Le varie forme dell'alienazione.
C'è la forma suprema che avvolge l'intera storia del mortale, e poi si può dire che ogni episodio della storia del mortale è una forma dell'alienazione. Quindi grandi episodi, grecità, romanità, chiesa, stato, rinascimento, scienza moderna, poesia, sono forme dell'alienazione. Se non ci fosse l'alienazione non ci sarebbe la verità.
La terra isolata dal destino.
È la persuasione che per lo più si ha che tutto questo discorso sul destino sia campato per aria. E allora questa convinzione è l'isolarsi dall'inevitabile apparire del destino in ogni uomo, perché ogni uomo è l'apparire della verità del destino. Il destino non è qualcosa che dal mio cervello passa negli altri, no? Ogni uomo, se è un ascolto di qualcosa, ascolta il destino.
Lei ha scritto: ci attende la non follia, l'apparire dell'eternità di tutte le cose. Noi siamo eterni e mortali perché l'eterno entra e esce dall'apparire. La morte è l'assentarci dell'eterno.
Non siamo semplicemente un osservare le singole cose, ma siamo l'apparire che raccoglie in sé ogni mutamento e anche quei mutamenti che costituiscono il tempo, e quindi all'interno del nostro essere l'apparire del mondo accade anche la nascita e la morte. Quindi noi siamo al di sopra del nostro nascere e del nostro morire.
E quindi la morte è l'assentarsi dell'eterno. Quest'ultimo suo pensiero poniamo a conclusione di questo secondo incontro, ci apre la prospettiva verso la sua ultima grande opera, da poco pubblicata da Delphi, col titolo La morte e la terra. Ultima e fondamentale, perché comprende in qualche modo la riflessione filosofica finale della sua ricerca, rimandando i nostri ascoltatori agli altri due incontri che avevamo con il professor Severino appunto su questo aspetto conclusivo della sua ricerca. Li salutiamo ringraziando di cuore il professor Severino di questa disponibilità e di questa pazienza.
Ringrazio io lei della sua collaborazione e saluto con cordialità gli ascoltatori.